Com'era papà? Chiese a mia madre. Croccante, un po' salato, ricco di fibre. Prima di mangiartelo, intendevo dire. Ah, era un tipino insicuro, ansioso, nevrotico, un po' come tutti voi maschietti, disco. Mi sentivo più che mai vicino a quel genitore che non avevo mai conosciuto, che si era disciolto nello stomaco di mamma mentre venivo concepito, da cui non avevo ricevuto calore, ma calorie. Grazie papà, pensai. So cosa significhi per un mantide sacrificarci per la famiglia. Mi fermai un attimo in raccoglimento davanti alla sua tomba, cioè a mia madre, e recitai un miserere. Dopo un po', poiché pensare alla morte non mancava mai di procurarmi un'erezione, giudicai che fosse arrivato il momento di raggiungere Liuba, l'insetto che amavo. L'avevo conosciuta circa un mese prima, al matrimonio di mia sorella, che era poi il funerale di mio cognato, ed ero rimasto prigioniero della sua crudele bellezza. Da allora avevamo continuato a vederci. Ma dico, ma com'era stato possibile? Dio mi aveva benedetto col dono più caro a noi mantidi, l'eiaculazione precoce, condizione necessaria per ogni non effimera storia d'amore. Nella prima settimana avevo perso solo un paio di zampe, le raptatorie. Nella seconda il prototorace con gli annessi per il volo. Nella terza, non farlo disco, per l'amor del cielo! Cominciarono a urlarmi i miei amici, Zukotic, Petrovic e Lopez, appollaiati sui rami più alti. Per loro la femmina era il demonio, la misoginia una missione. Erano sessualmente deviati o disfunzionali fin dalla metamorfosi. Avevano preso i voti del sacerdozio. Passavano tutto il santo giorno masticando petali e recitando salmi. Erano molto religiosi. Ma non c'era preghiera che potesse fermarmi. Non ora che sentivo il fruscio delle sue membrane, il suo funebre sogghigno. Mosse freneticamente in direzione di quei suoni con l'unica zampa che mi era rimasta, puntellandomi sulla mia erezione, sforzandomi di visualizzare la gloria delle sue forme. Ora che non potevo vederle perché non avevo uccelli, ora che non potevo odorarle perché non avevo più antenne, ora che non potevo baciarle perché non avevo più palpi, per lei ormai avevo perso la testa. Buonasera a tutti, grande pubblico, grosso pubblico, affluente pubblico. Stasera siamo qui a presentare un reading di presentazione. Bisogna sciogliere subito la mente, stasera al festival, quindi le parole, anche se che si rincorrono fino a superarsi anche dal punto di vista semantico, non solo cercheranno in qualche modo di farsi compagnia, cercherò di essere un condottiero, un nocchiero, affinché le parole appunto dai gangli cerebrali della mia mente possano naturalmente andare alle vostre e tutto sarà molto più semplice, al di là di quello che è il contenuto semantico delle stesse. Credo di essere stato abbastanza chiaro. In tutto questo, è un pubblico festa della mente, non si può parlare insomma così, come dicevamo noi prima, per quanto riguarda al di là della semantica, del discorso che ci siamo fatti prima. È un reading di presentazione, un assaggio di uno spettacolo teatrale che andrà in scena in autunno. Sei una bestia, Viscovitz, tratto dall'omonimo libro di Alessandro Boffa. È un libro di grande successo, tradotto in 20 lingue, e anche in italiano, e parla di animali. Noi abbiamo scelto appunto il sottotitolo per questo reading, Storie di animali e non solo. È appunto in questo e non solo che è tutto il senso che anche noi stiamo cercando di questo spettacolo. Storie di animali e non solo, Alessandro Boffa, è un libro che parla di animali e lo fa in modo fantastico. In modo fantastico nel senso di genere, che è naturalmente surreale, ma anche nel senso di mirabolante, perché a noi ci ha entusiasmato la prima volta che ce l'hanno sottoposto. E infatti è un'operazione, un progetto che io ci tengo a dire da un'idea di Ruggero Cara, che è un bravissimo attore e regista anche, e ci ha sottoposto questo libro. E la follia, un po' il surrealismo che accompagna questa operazione non poteva che condurci a un incrocio dove si sono trovate un po' di persone. Prima di tutto l'autore, Alessandro Boffa, biologo italiano, nato a Mosca, che vive a Roma e lavora in Thailandia. Quindi capite, anche per mettersi d'accordo per i diritti è stato semplicissimo, insomma. Il sottoscritto è Ubaldo Fantani, appunto, e come dico nei miei spettacoli, non vi dovete sentire assolutamente a disagio se appunto nelle vostre menti circola più o meno la stessa domanda e lo stesso piglio interrogativo: e chi cazzo è? Insomma, è del tutto legittimo e sarei appunto veramente sorpreso se fosse diversamente. E, in tutto questo la regia è di Bruno Story, che è qui e naturalmente ha pregato che per non essere citato, in qualche modo cercherò di metterlo fuori. È un bell'uomo, dicono le donne, che assomiglia molto a Riccardo Fogli, persona talentosa con la quale mi trovo molto bene, se non altro appunto perché amavo molto i Pooh. In tutto questo si parla di animali, ce ne sono moltissimi animali, sono arrivati molti da noi quando sapevano appunto che mettevamo su questo spettacolo, molti ci hanno inviato le loro storie. Vi dico da subito, per quanto riguarda il rapporto uomo-animale, che non ci sarà il cane. Alcuni detrattori sostengono appunto che il sottoscritto basta e avanza. Possiamo cominciare? Alla musica, così volgarmente ho detto alla musica, c'è Davide D'Alesio, applauso per lui. Davide D'Alesio, clarinetto, sax e quant'altro gli frulli tra le mani. È un ragazzo che ce la sta mettendo tutta, sa tre note, le sa la grande, le mischia, e due e mezzo. Direi che è il momento magari di giocarcele tutte e iniziamo. Si badi. Con Yuba fu amore a prima vista. Era la più bella pappagalla dei Caraibi. Così andai da lei, senza pensarci su, senza preamboli. La guardai negli occhi e le dissi: ti amo, mi rispose. Fu l'inizio di una grande passione. Il nostro nido d'amore era la giungla intera. Si cantava, si ballava, ci si amava al ritmo della rumba, del mambo, della conga e del merengue. Poi un giorno mi decisi e le chiesi: vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? Ribatté. Certo, amore mio, rispose lei. Così costruì il più bel nido dell'arcipelago e vi trascorremmo insieme la nostra luna di miele. Tenendola ben stretta le dissi: vorrei tanto dei piccoli. Mi rispose che li voleva anche lei. Ne nacquero due, tesori di ragazzi, mai una parola di disaccordo, mai disobbedienti, sempre pronti a ricambiare il nostro affetto. Che cosa si poteva desiderare più dalla vita, dico voi anche lassù, che cosa si poteva desiderare di più dalla vita? Qualche imprevisto. E così cominciai a vedere un'altra pappagalla. Un giorno lo confessai a Liuba. Ho un amante, le dissi. Ho un amante, mi rispose. La mia si chiama Lara, continuai. La mia si chiama Lara, mi rivelò. Ci restai di sasso. Mia moglie con la mia amante. Detto così poteva quasi sembrare una buona notizia, ma fu presto chiaro che quel triangolo non poteva andare avanti. Così andai da Lara e le dissi: scegli, o me o lei. Lei, mi rispose. Allora andai da Liuba e posi anche a lei l'out-out. O me o lei? Lei! Accidenti a te, le dissi. Accidenti a te, mi rimbeccò. Ero arcistufo di essere preso in giro da quei ritornelli. Possibile che la vita seguisse trame così superficiali? Come si poteva andare avanti di questo passo? Nella disperazione decisi di chiedere consiglio a una mente illuminata. Un pappagallo che si era guadagnato fama di maestro di saggezza e di guida spirituale. Maestro, sbottai. Cosa possiamo fare per ottenere risposte meno scontate, per sfuggire a questo tran-tran, a questa mediocrità? Mi dica, maestro, cosa dobbiamo fare? Fare, rispose il saggio.
Quello che andiamo a presentare adesso è un animale che ci tengo molto, cioè particolarmente a presentarvi. È tipo un po' particolare, insomma, soffre un po' di crisi di identità, un po' timido, insomma, arrossisce facilmente e non solo. Io all'inizio, noi nella prima prova non l'avevamo incluso, poi insomma delle volte si fanno delle cose anche per fare un po' di piacere, no? È una persona un po' strana e l'accoglierei con un applauso, però fermi, non scrosciante come avete fatto a Davide, un po' meno perché è un po' timido, insomma è un giovane, quindi accoglierei con un applauso, questo lo hai mezzo e mezzo. Introduciamo con un applausetto il prossimo animale. sono io? Mi domandavo, non trovando ripeto, chi sono io? Mi domandavo, non trovando risposta, chiesi mio padre.
Beh, dipende dal contesto. Noi camaleonti siamo come la pausa tra due parole.
E la nostra personalità? Che te ne fai di una personalità, figliolo, quando puoi averle tutte? A che ti serve essere te stesso quando puoi sedurre saure fantastiche, ottenere bei voti a scuola e far scappare i tuoi rivali semplicemente dicendo che sei un altro? Prendi esempio da me, che oggi sono tuo padre e domani chissà.
Era sempre la stessa storia. Bastava rimescolare un po' i colori e gonfiare i diverticoli polmonari per assumere l'aspetto di chi volevi.
Perché non potevi fidarti di nessuno, neanche dei parenti. Non a caso in famiglia avevamo tutti un nome che finiva con un punto interrogativo. Io stesso mi chiamavo Viscovic.
Non so più in cosa credere, papà. Sono confuso.
Bravo, figliolo. Se sei confuso, sei già un camaleonte in gamba. È meglio che il segreto della nostra esistenza non venga svelato. Visco? Soprattutto a certi serpenti. Adesso sbrigati, è ora di andare a scuola.
A scuola? E che accidenti ci vado a fare? Ci danno soltanto lezioni di lingua.
Beh, così imparerai a esprimerti senza appiccicarmela in fronte.
Papà, ti assicuro che per la padronanza della lingua fa meglio un bel bacio di tante ore di scuola.
Non voglio sentirti parlare di baci, visco? Sai che sono pericolosi? Che legano? Con le femmine è meglio non imbischiarsi.
Oh, bella, e se sei innamorato?
Beh, allora sei nei guai, figliolo.
Non c'è sventura peggiore per noi camaleonti.
A te mai capitato? Pensoso, alzò un occhio snodabile verso la chioma della terminale.
Via, forza. Cos'è la terminale? Però detto così sembrava che lo sapesse, no?
Sì, una volta mi sono innamorato anch'io, ma ti confesso che non ho mai capito di chi. E poi non riuscivo mai a distinguere dallo sfondo. E allora diventavo gelosissimo. Se qualcuno sfiorava un ramo, pensavo che le accarezzasse la coda prensile. Se leccava rugiada da una foglia, pensavo che le leccasse un orecchio. Se faceva apprezzamenti sul panorama, beh, ci vedevo i peggiori sottintesi.
Per fortuna l'amore è un fenomeno termico, visco?
E noi animali a sangue freddo dobbiamo preoccuparcene solo tra le 11 e le 2 del pomeriggio. Ne avevo abbastanza del cinismo di quel Sauro. E poi chissà se veramente era mio padre. Salutai e mi calai giù da una radice pendula.
Ma non appena raggiunto lo strato arbustivo, me la squagliai attraverso le selaginelle e le gingiberacee. Proseguì oltre lo stagno delle ninfee fino all'albero della camaleonte che amavo.
Quatto quatto mi arrampicai sul tronco di una cauliflora, un cavolo,
curando per bene la mimesi perché non mi scorgesse e poi mi beai della sua visione.
E lei sì che era visibile.
Stava specchiandosi nell'acqua raccolta nella foglia cava di un'epifita e canticchiando si spogliava della pelle in un lento striptease, mentre il suo corpo, anziché mimetizzarsi, inventava fantastici colori. Nascosta dietro un'orchidea saporita, la centrai con un bacio furtivo.
Mi chiede se fossi il solo che lo stesse facendo in quel momento.
Poi spalmai la lingua su un ramo, sperando timidamente che si sdraiasse. «Chi è là?»
gridò.
«Visco!»
ammisi, tralasciando il bit.
Perché se pronunciavi lettere come T, L, D, M, O, Z, D, Z, D, D,
con la gola secca, c'era sempre il rischio che la lingua ti restasse appiccicata al palato superiore.
«E cosa vuoi?»
sibilò.
Con un occhio indipendente continuava a specchiarsi, mentre con l'altro mi guardava nell'occhio che mi guardava. Capite? Io no. Le dissi la verità. Le dissi che ero rimasto incantato dai suoi cromatofori cutanei. E mi chiedevo come si facesse a essere così creativi con le squame. Lei mi sorrise. «Non è difficile. Per essere originali bisogna tornare alle origini, Sauro. Il segreto per essere se stessi è saperci rinunciare, svuotarsi e lasciarci riempire.»
Apro parentesi, a me questo personaggio mi ricorda tanto Alessandrelli e non ci resta che piangere con la pala, no? Che c'era?
Oh, lei racconta così immediatamente l'amore. Bellissimo. Svuotarsi e lasciarsi riempire. Se saprai farlo, voilà! I tuoi colori si metteranno a parlare e al posto di un punto interrogativo alla fine di quel ridicolo nome potrai mettercene uno esclamativo. Io sono
Liuba! Aveva pronunciato quel difficile nome senza esitazioni, schioccando la lingua come una frusta. «Vuoi fare un giro?» mi disse improvvisamente. «C'è dove stai di sasso?» «Un giro?» «Sì, è la stagione degli amori, e tanto con voi uno vale l'altro. Vieni qua!» Non riuscivo a credere alla mia fortuna, un moccioso come me con quella fata arboricola. Mi avvicinai e scoprì che i miei colori imitavano i suoi, vermiglioni, turchesi, cochelicò, marezzati, specchiettati a tuo. Caramba, mi dissi, questa è la fortuna, altro che le mie scialbe compagne di scuola. Per questa avrei scalato le montagne, avrei affrontato vipere e zipetti. E se si fosse confusa con lo sfondo, beh, pazienza, avrei amato ogni foglia, ogni tramonto, ogni fiore, vedendo ovunque le sue squame, e a tutto, tutto avrei dato quell'impronunciabile nome. Liuba. Mi tuffai in quell'arcobaleno, le carezzai i lobi dermici e mi avvinghiai alla sua cresta, mi lasciai trasportare dalle sue ondulazioni, sprofondai nell'oblio, naufragando nei suoi essudati viscidi, atterrando ogni millimetro delle sue squame. Stum! Cascammo giù dal ramo e piombammo sulle spine di una caccia di schiattrice. Ebbene, l'indomani scoprì che anche la mia sciocca ex fidanzata Lara aveva le sue identiche ferite. E così anche la mia spenta e repressa compagna di banco, Iana. Erano la stessa camaleonte. È stato allora che ho perso le mie ultime certezze. Ed è lì che finalmente ho trovato me stesso. Ma forse non l'ho riconosciuto. Liuba, ehi Liuba, dico a te, sì, perché non mi ami? Domandai.
Perché sei un verme, sei vile, non hai spina dorsale, non hai fegato.
E poi?
Perché sei insulso, non hai testa, non hai carattere, non hai sensibilità.
E poi?
Non sai amare, non sai amare, non hai cuore.
E poi?
Hai un pene minuscolo.
Nient'altro?
Finisco. Non hai un pensiero per me, mai. Sei un egoista, un parassita. Sai solo prendere. Mi stai prosciugando. Mi irriti in continuazione. Quando la smetterai di tormentarmi?
Fu percorso da un brivido di ribrezzo e schifo che la scosse in tutto il corpo. Poi da un altro e da un altro ancora. Mi ancorai per bene con la ventosa al muco delle sue budella per far passare la sfuriata. Ripulii la proboscide dal sangue e domandai. E quali sarebbero i miei difetti?
Lascia un po' interdetti, un po' per la contorta forma che poi nell'allestimento dovremo vedere, perché alla fine non è chiarissimo, cioè si capisce bene che questo verme prende con questa ventosa le budella, prende, ripulisce, poi fa quel finso, ma non si ripulisce la bocca dalla proboscide, però un po' contorto. Ci colpisce perché riporta sempre l'ennesimo e annoso problema, questione, tema, insomma, del rapporto uomo-donna. Visto, vedete il verme, mi immagino uno un po' abbuzzacchiato, acchiattato, che sta sul divano, la pataccoso, però così col telecomando, e che la moglie sì, quindi è una cosa un po' che colpisce soprattutto le persone che si stanno affondando in qualche modo cercando di sopravvivere nel rapporto uomo-donna, mi riferisco soprattutto a quelle vicende purtroppo che vedono le persone che hanno deciso di sposarsi, insomma. Beh, passiamo.
Io, Viscovitz, sono bravo e buono, ma quando abbasso le corna, lanciai un muggito tremendo e caricai. È sempre stato così tra noi alci. Chi vince fa sue tutte le ragazze in calore. Agli altri, scornati, non restano che le fantasie. Solo un avversario mi separava ancora dalla gloria, dall'amore, dal potere. Non potevo fallire, non potevo permettermi che un attimo di distrazione o qualche paura rovinassero un anno di preparazione atletica e scalpitante attesa. Gli piombai addosso con la velocità di un corsiero e tutto il peso dei miei due quintali. Ma al momento della botta, Petrovic, il mio rivale, giocò sporco. Si raggomitolò come un sorcio e mi mangò a vuoto. Fui colpito l'attaccatura delle zampe e crollai. Finii col grugno per terra e non mi restò che chieder pietà. Le campane suonarono a morte, anche quel giorno lì. Petrovic mi allungò un'altra cornata e poi si avviò a ricevere il suo premio. Quella sera mi rifugiai nel sottobosco a leccare le ferite, poi mi trascinai fino alla pozza e cercai Jana. Ciao Jana, rantolai. Puzzi Viskovic. L'oscurità della sera pietosamente la copriva. Mentre bucava, le sue mammelle carezzavano il terriccio. T'hanno ridotto male stavolta, Viskovic. Se la ripulivi dalle piattole ti faceva sempre fare un giro, e se le grattavi un po' le chiazze scabiche, ti ragliava anche qualcosa come sei il campione dell'arena, il numero uno, il migliore. È così che si passava l'inverno, e intanto ti allenavi per la primavera. Perché sei un alce, e in testa, non hai solo idee, ma sciabole. Non come voi furbetti del festival della mente. Quando venne la nuova stagione e le femmine tornarono in calore, noi scapoli ci ritrovammo ai piedi della montagna per decidere chi doveva affrontare Petrovic. Alla forza, una mia dote naturale, avevo aggiunto anche un bel po' di esperienza e tutti quei trucchetti che si imparano col tempo. Mi ci volle solo un quarto d'ora per far capire a Lopez, a Zukovic e agli altri che ancora una volta lo sfidante ero io. Alcuni dei più giovani avevano scambiato la mia accortezza per paura ed erano nel bosco a leccarsi le ferite. Petrovic, che aveva seguito dalla cima della montagna, caricò immediatamente. Questa volta lo aspettai, zoccolo fermo, a fondo valle. Lo trovai invecchiato, deperito, smunto. Così lo sbatacchiai contro una quercia finché non mi fece pena. Sistemata la faccenda, presi la strada del monte, dove le alcette mi stavano aspettando. Le loro testine spuntavano da dietro le rocce. Sentivo nell'aria l'odore di femmina e qualche vocina. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Viskovic sta venendo. Quando me le trovai davanti non mi diedero esattamente l'impressione che ti aspetti da un branco di femmine in colore. Uno se l'aspetta tutto uno scoppiettio di fremiti e nitriti. Un paio ronfava. Altre stavano sdraiate a pancia sotto e si frustavano la schiena con la coda. Qualcuna brucava. Comunque, la più appetitosa del mazzo si fece avanti e nitrì. Io sono la prima del gruppo. Tu, avendo vinto la contesa, sei l'orgoglio del branco e il nostro signore padrone. E ti accoppierai prima con me e poi con tutte le altre. E noi partoriremo da te, prole abbondante e vigorosa.
Ci puoi giurare, grugnì.
Naturalmente tu dovrai provvedere alla sicurezza e alla prosperità del branco, dovrai scoprire e conquistare nuovi territori, dovrai tenere lontano il lupo e la lince e vegliare sulla cima del monte fiutando il cacciatore. Inoltre, poiché sei dotato di grandi e possenti qualità, e dovrai spostare rami più alti affinché non si possa brucare e staccare i parassiti del nostro pelo. Dovrai essere ad esempio ai tuoi figli e occuparti della loro educazione. Quando saremo incinte, dovrai soddisfare ogni nostro minimo capriccio. Dovrai dirimere ogni contesa, sempre governando con saggezza, giudicando con equità. Ma non dovrai frequentare gli altri maschi del monte e tenere lontano da noi il loro seme impura. Nella stagione dell'estro, affronterai i rivali nell'arena. Finché un giorno, vecchio e stanco, soccomberai agli sfidanti più giovani, tra i quali potrai trovare i tuoi stessi figli. E se sarai ucciso, le tue corna si aggiungeranno a quelle dei tuoi predecessori, cui mai è venuto meno il nostro grato e reverente omaggio. Ah, il mio nome è Liuba.
E io sono Viskovic, tesoro. Sai cosa vorrei fare ora, fiorellino? Io e te andiamo a fare un giro nel boschetto.
Quando vorrete accoppiarvi con me, perché di questo immagino si tratti, dovete farlo qui sul monte. Non si può lasciare incustodito il branco.
Qui davanti a tutti?
Questa è la regola, vostra alcezza.
Ok. Ne riparliamo all'imbrunire. Però fammi un favore, Pulebrina. La prossima volta, chiamami Disco. Quella sera stessa
dopo il tramonto, ti ricordi?
Stavo di vedetta. La notte era tranquilla, i piccoli dormivano raggomitolati tra le gambe delle mie alcette, che pure ronfavano. Solo Liuba continuava a brucare. La chiamai e subito si mise a trottare. Era chiaro che ci capivamo al volo. La luna faceva luccicare i suoi occhioni acquosi. Cominciai a lisciarmela. Avevo una certa dannata fretta, insomma. Più che comprensibile. Mi lisciai sulla sua groppa, con le zampe davanti la tenevo ferma, con i denti le morpicchiavo il collo e con... Che cos'è questo rumore?
Temo che il lupo abbia addentato una dei piccoli, vostra grazia.
Beh, tanto non è uno dei miei, comunque sarà uno di meno da, voglio dire, non è che compete a me tutto quello che succede sulla cima di un monte.
Certo, adesso scendo, naturalmente. Però, dovesse capitare di rincontrarci anche stasera, la prossima volta.
Chiamami Biscuit.
Un alciotto bavoso aveva addentato un lupaccio bavoso, vedi cosa vuol dire la memoria. Dice, perché sei spostato qua? Perché non se ne ricorda più. Allora fa un alciotto bavoso, alciotto bavoso. Io mi rifilo su, vado qui, allora avete visto quello che ho detto sul mondo, è successo, me l'è successo, si voleva appunto ingruppare, che non è appunto un discorso per il quale sembra che un termine è troppo forte. Invece ingruppare diventa appunto dalla possibilità che hanno gli animali, in questo caso l'arcia, appunto, di fare sue, fare proprie appunto da dietro, a cui appunto si dice appunto negli uomini, si sono ingruppati. Però gli animali invece, devo dire, negli animali non è una parolaccia. Mentre succedeva questo, un lupacchiotto bavoso aveva addentato un alciotto per la colletta e se la stava sviluppando, se la svignava acquattato per piluccarsi sulla montagna. Lo incornai nelle terga e lo mandai zampe all'aria, ma nel frattempo nella boscaglia era sbucato un altro paio di quei fetenti e ora ne avevo uno attaccato al garretto. Puntai il peso sulle anteriori e scalciai per srullarmelo. Avevano scelto il giorno sbagliato. Il terzo lo infilai di peso e con lui la feci finita. Gli altri tagliarono la corda e credo che non l'avrei rivisti per un bel pezzo. A quel punto la serata era rovinata, sanguinavo da due zampe e dalla pancia. Era stata una lunga giornata. Mi accasciai sul gruppone, pancia all'aria, e lasciai quelle giumente le cassero le ferite. Sentii una che diceva all'altra. Che ti avevo detto? Visco le avrebbe sistemati. Poi crollai. Il giorno seguente, prima che mi fossi ripreso, si fecero vedere le linci e poi ancora, verso sera, un paio di bastardi che venivano su dalla valle, attirati dall'odore delle ragazze. Non sarebbe stato difficile sistemarli, se non altro per le condizioni in cui ancora versavo, uno straccio. Ma potete immaginare cosa sarebbe successo se i tipi avessero fatto il comodo loro. Decisi di giocare d'azzardo. Mi costrinsi a trotterellare, fingendo che le zampe fossero a posto e Dio solo sa se non stavo bestemmiando dal dolore. Poi, davanti il più combattivo dei due, lanciai quello che quassù, come giù a valle, si chiama l'ultimo muggito, quello che vuol dire che si combatte fino alla fine. Per mia buona sorte i due girarono le corna, ma se avessero avuto il fegato di caricare, beh, meglio non pensarci. Sentii le ragazze che dicevano, è un tipo in gamba, Bisco, hai visto? Se la sono fatta sotto. Poi stramazzai a terra. L'indomani cominciai a sentirmi meglio. Le forze tornavano e con loro un certo languorino. Decisi che quel giorno l'avrei dedicato a Liuba. La chiamai e lei non si fece pregare. Ma mi accorsi subito che era un po' nervosa. Hai ancora paura del tuo buon Visco?
Non è questo, mio signore. È che temo di aver sentito uno sparo venire dal bosco.
L'avrai immaginato, cara. Le calamità non possono venire tutte in una volta, no? Io stesso, delle volte per emozione, sento delle cose che sembra di si sentì una schioppettata, poi un muggito strozzato nella boscaglia. Vedrò cosa posso fare, però fammi un favore, la prossima volta, se dovesse capitare, chiamami Visco. Scesi nel bosco e attirai su di me i cacciatori, mentre il branco si metteva in salvo. Sgruppai in lungo e largo per il monte e per la valle, lasciando tracce e cancellando tracce, prendendo due fucilate e una sventagliata di pallini. Poi, a notte fonda, tornai pian piano in cima al monte. Distrutto. Un paio di alcette mi chiamarono e mi dissero, come stai? Dissi, non ti posso rispondere, sono agli impavidi. Quel paio di alcette erano ancora sveglie. Avevano fatto una card della Wind, si parlavano tra sé e spendevano poco.
È proprio in gamba, Biscovitz.
Con lui possiamo dormire tranquille. Poi crollai. L'indomani mi svegliai di ottimo umore, anche perché dalle nostre parti i cacciatori non vengono mai più di una volta a settimana. A lupi e linci avevo dato una bellissima lezione e gli alci loro facevano meglio a stare alla larga. Era una tiepida giornata di sole e quando l'aria è chiara, il panorama delle montagne rocciose si lascia davvero guardare. Sarà perché sono un alce, ma a me quelle coste frastagliate mi sembrano corna invincibili. Mandai un lungo bramito. Perché così mi andava. E mi sarebbe piaciuto che dagli altri monti qualche capobranco rispondesse, perché sulle cime dei monti c'eravamo soltanto noi alci. Non so perché Boff abbia scritto questo rigo, però io lo dico. I marmocchi brucavano allegri e il branco era sereno. Feci fuori un po' d'erbetta e poi chiamai a me le ragazze. E come sgambettavano felici le puledrine. Avevo del lavoro arretrato da smaltire. Non c'era motivo di aspettare la sera, d'ora in poi avrei fatto a mio piacimento. Non era davvero il caso di farsi dei pudori in casa propria, no? C'era Liuba, poi c'era Lara, poi c'era Olga, poi c'era Alcina, grande alce. Mi sentivo emozionato come un pivellino. Ragazze, oggi tutte noi e tutti noi lavoreremo insieme per assicurare al branco prole abbondante e vigorosa. Fatti avanti, Liuba, Garrì.
Temo che non sia possibile, mio signore.
Non dirlo neanche per scherzo.
Il periodo dell'estero è finito, mio signore, e dovremo aspettare il prossimo anno per queste cose, se avremo ancora l'onore di averla con noi.
Tra un anno?
Nel frattempo lei rimane il nostro unico padrone. Se vuole essere così cortese da abbassare questo ramo, noi...
Certo, certo. Quella sera stessa mi trascinai fino alla pozza e cercai Iana. Iana giaceva immobile nello stagno, semi sommersa nella melma che le affogava le piattole.
Puzzate, vostra alcezza, ragliò.
Parlavo prima con Francesco Buccini, che c'è tra poco, inizia, e dice, guarda, io cerco di finire abbastanza presto, ma ha fatto lui, guarda, però sai quel discorso che avevamo fatto, sì, cerco di fare il possibile, la scaletta è in costruzione, quindi capirà il pubblico che può subire le variazioni. Io con lui abbiamo parlato di questo caso, di questo animale, che a cui appunto vorrei dedicare veramente uno spazio che non era previsto. Sapete che questo spettacolo funziona un po', io vorrei fare un'orrenda metafora con un reality, come un reality, no? Che noi abbiamo fatto questa sorta di, almeno per questo reading, di proposta, quella di farsi raccontare dagli animali, attraverso il racconto degli animali, appunto, vedere se ci sono dei punti in comune con quello che noi facciamo. Ci è arrivato un sacco di roba materiale anche per mail, alcuni ce l'hanno portati a mano, e è stata una bella esperienza, insomma. Noi abbiamo dato questo alcune indicazioni, tipo Viscovic e Liuba per il personaggio femminile, appunto per rispettare la loro privacy, insomma. E sono venuti, come avete visto, anche alcuni racconti interessanti, alcuni però non abbiamo potuto mettere. Io volevo appunto ringraziare quelli che non hanno potuto partecipare, appunto sono il topo. Poi ci abbiamo la formica, che per fare le cose ci vuole un sacco di tempo, c'è lo squalo, poi che è di un'agenzia anche forte, insomma, però abbiamo pensato di non metterci, fringuello, vabbè, e pesce, insomma, per farci capire, c'è un po' di roba. E, ci sono anche altri, il pinguino, il ghiro, ci stiamo valutando, alcuni di questi, tipo lo scorpione, che diciamo l'ho dovuto fare di forza, l'ho presentato stasera, ma credo che ci sarà nello spettacolo, se non è che è un po' un personaggio da prendere davvero con le pinze.
Ci sono altri, tipo, che ne so io, la lumaca è stata una roba micidiale, poi ve la racconterò alla fine, ma io volevo tornare su questo animale che nella prima scrematura durante le prove avevamo scartato, poi insomma c'è un problema che insomma affligge anche un po' altre persone, poi non vorrei dilungarmi troppo nello spiegarlo, insomma. Andrei a sentire e fare un omaggio a questo, insomma, poi chissà, può darsi anche che rientri nell'allestimento finale, insomma. Nulla si può.
Papà, voglio smettere di bere.
Non dire sciocchezze, Disco, sei una spugna.
Che significa? Che dovrei stare tutta la vita appeso a questo scoglio a filtrare e vorticare acqua come un vegetale?
Tu sei un vegetale, Disco, o comunque uno zoofita, che discorsi?
Ero disperato. Tutti i miei tentativi di costruirmi una vita natante e perseguire degli ideali fallivano. Se avessi avuto dei muscoli per spingermi fino alla calcisponge che amavo e fondermi con lei in un unico sitcom, se avessi avuto degli occhi per guardarla, una bocca per dirle che l'amavo. Della mia bella conoscevo solo il profumo azotato che mi era portato dalla corrente. A quelle particelle in sospensione avevo dato una forma, dei pori e un nome. L'unico modo per coronare la nostra storia d'amore sarebbe stato quello di raggiungerla con qualche spermatozoo, ma la corrente, chissà perché spermatozoo, animale, si interessa una roba, l'unico modo per coronare la nostra storia d'amore sarebbe stato quello di raggiungerla con qualche spermatozoo, ma la corrente continuava a portarceli dalla parte opposta, verso mia mamma, le mie sorelle, le mie nonne, creando ogni genere di imbarazzo familiare e di complicazione genealogica. La situazione era resa ancora più equivoca dai periodici cambiamenti di sesso che noi spugne ermafrodite ci dovevamo sorbire. Non era facile per me accettare il fatto che mio padre fosse la moglie di sua madre, che sua figlia, cioè mia sorella, fosse suo nonno, e sua nonna fosse anche suo fratello, cioè mio zio. Quei rapporti diventavano ancora più morbosi per l'ammassamento dei corpi. Era difficile capire dove finivi tu e dove cominciavano i parenti stretti. E non era facile sviluppare una sana personalità quando i diverticoli delle tue camere flagellate erano in comproprietà con una madre invaginante, delle sorelle incestuose e un padre bisessuale. Quando gli unici tratti anatomici su cui potevi costruire un'identità erano la cavità gastrale e il buco dello sculo. Ora, come lo giri l'accento qui... Sì, c'è scritto, è un biologo, boffa. O buco dell'oscolo o oscuro, insomma. Ma non è detto che sia, chissà dove sarà, nella spugna, quel buco. Il dramma di essere un vegetale era l'impossibilità di suicidarsi. Il vantaggio di essere una spugna era la possibilità di verci sopra. Pregavo che accadesse qualcosa, un moto tellurico. Un trauma ecologico, che una seppia mi aiutasse, qualcosa. E finalmente qualcosa cambiò. La corrente. Invertì direzione e mi mise finalmente in condizione di fecondare la spugna che amavo. Ah, ero esilarato, commosso, felice.
Ho perso il segno.
Pensai...
La commozione lo fa, alzi gli occhi al cielo.
Pensai subito di confezionare i miei spermi in gemmole e cominciare il tiro a segno. Ma non ne trovai. Papà! Strillai. Sono sterile!
Non sei sterile, Bisco. Sei femmina, come sono io. Mi sentii mancare.
Come si poteva avere tanta sfortuna? Femmina!
E intanto Liuba era diventata maschio. E le sue eiaculazioni non potevano raggiungermi perché ero io a trovarmi controcorrente. Al danno si unì la beffa e cominciarono a piovermi addosso gli spermi della mamma, delle sorelle e delle nonne.
Dannazione, perché hai dannazione, ma com'è possibile?
Anche mia figlia mi aveva messa incinta.
Ero la suocera di me stessa! Maledizione, capite? La suocera di me stessa.
Ma forse non bene, sospirai. Chissà che così non cominci a odiare la nuora che è in me. Chissà che così
la mia infelicità non mi renda finalmente felice.
Alessandro Boffa, sei una bestia, Viskovic, è piccola, ma ho pur sempre una percentuale con Garzanti, quindi acquistatela. Io vi lascio facendo mie le parole di una lumaca, appunto la lumaca ci ha avuto questa storia che ha fatto un pezzo, la lumaca 12 minuti, abbiamo detto guarda, noi prendiamo il pezzo nello spettacolo, però stringiti un po' perché non è che possiamo, ti porto il copione accorciato. È interessante la storia della lumaca perché mi assomiglia un po' a quella della spugna, insomma, sapete che le lumache sono ermafroditi insufficienti, perché sono in grado di svolgere la funzione sia maschile che femminile, e non te le faccio così qua a testa, non lo sapevate, ma non possono appunto farsi da sé, sì, appunto, e quindi vivono una situazione un po' particolare, e infatti inizia così il pezzo che ci ha mandato la lumaca, quella che dice... Sì, esatto, il titolo è... Lei l'ha letto. E si intitola... Ma non ci pensi mai al sesso? Il sesso? Non sapevo neanche di averne uno. Figuratevi quando mi dissero che ne avevo due. E noi vi saluto con le parole della lumaca, che dice appunto... veramente un saluto e una raccomandazione. Ama il prossimo tuo, perché chi è lontano... resterà tale. Grazie e buonanotte. Davide D'Alegio e Vale Bartani vi salutano. Grazie, gentilissimo pubblico.